Solo! Ma che a te se messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri! E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Buon pomeriggio a tutti e a tutte, bentornati alla nuova puntata di Impatto. Torniamo con una puntata ricca di corrispondenze da varie parti d'Italia. Questa volta prediligiamo il sud. Arriviamo fino a Messina e a Gioia Tauro. Vogliamo ricordare a tutti quelli che vogliono intervenire in trasmissione che possono chiamare al numero 0649 1750. Oppure possono scriverci alla mail impatto@ondarossa.info. E ora andiamo alla scaletta di oggi. Iniziamo con un collegamento con i No Ponte, che a breve avranno una scadenza per contrastare il progetto che, a quanto pare, insomma, come diranno bene loro, è saltato allegramente. In seguito facciamo gli ulteriori aggiornamenti sulla questione immondizia nel Lazio e soprattutto a Roma e nei Castelli. In seguito parleremo del rigassificatore di Gioia Tauro. E terminiamo con un mix di notizie sul nucleare, alcune anche poco rassicuranti, che riguardano la nostra nazione. Partiamo con il Giappone, passiamo per la Francia e arriviamo fino in Piemonte. Stiamo per contattare un compagno del No Ponte che ci spiegherà come si è arrivati a, insomma, impedire il progetto del ponte dello stretto, e ci spiegherà la questione dei risarcimenti che riguardano appunto il progetto del ponte.
Oh,
Buongiorno Gino.
Buongiorno, mi senti? Buongiorno.
Ciao, ti ringraziamo per essere in collegamento con noi.
Ciao, ciao a tutti.
Senti, vuoi un po' farci un quadro introduttivo della questione, insomma, del come è nato il progetto e come si è sviluppato la contestazione del ponte di Messina, il progetto del ponte di Messina?
Sì, sì, noi avevamo già in mente di manifestare a Messina perché volevamo che il movimento si esprimesse prima del primo di marzo, perché per il primo di marzo era atteso l'atto aggiuntivo che doveva, diciamo, dare la risposta sul futuro del ponte. In realtà questo non è stato possibile perché appunto le elezioni politiche hanno occupato tutta la scena e quindi abbiamo dovuto nei fatti rimandare la data. E in realtà questo poi è stata una buona occasione perché siamo riusciti insieme al movimento No TAV e al movimento No MUOS a mettere in piedi una vera e propria campagna contro le grandi opere che si svolgerà nella seconda metà di marzo, appunto il 16 di marzo a Messina, il 23 in Val di Susa e il 30 a Niscemi contro il MUOS.
Sì. Gino, ti ringraziamo per aver ricordato tutti gli appuntamenti e anche, insomma, l'intreccio che va creandosi tra tutti i comitati proprio contro le devastazioni e le grandi opere.
Sì, diciamo che in effetti è stato forse la prima, perché noi abbiamo sempre provato a contestualizzare la nostra lotta, non, diciamo, condurla soltanto nell'ambito della battaglia No Ponte, però è la prima volta che effettivamente tre scadenze, tre movimenti riescono a darsi un pacchetto unico di manifestazioni e soprattutto un unico appello condiviso, cosa che all'inizio sembrava anche abbastanza complicata, perché tutti quanti sappiamo quanto sia difficile in realtà fare un appello condiviso, farlo tra tre movimenti così distanti tra di loro, e invece è stato molto semplice ed è evidente che nella consapevolezza generale evidentemente c'è l'idea di questo modello unico che attraversa tutte le grandi opere di devastazione ambientale, quindi la lettura di queste opere è diventata ormai una lettura comune.
Senti, noi vorremmo, insomma, chiederti un po' più nello specifico che, insomma, delle novità, insomma, quelle del momento, che, insomma, il progetto pare, insomma, ormai definitivamente abbandonato, e invece è uno dei motivi per cui il 16 manifestate, che poi è anche uno, insomma, una delle questioni più, diciamo, insopportabili, quella che comunque chi propone queste opere pretende di continuare a incassare i soldi pubblici per insomma, sotto forma in questo caso di risarcimenti penali. Abbiamo sentito come nel corso delle scorse settimane proprio l'instabilità politica che c'è nel paese ha portato tutti questi grandi gruppi industriali sparsi un po' su tutto il territorio a richiedere e a minacciare penali e risarcimenti in caso tutte queste grandi, alcune delle grandi opere che sono tuttora in ballo dovessero saltare. E quindi, insomma, una campagna un po' insopportabile, visto che proprio su un momento di crisi come questa salta il progetto, saltano i finanziamenti, però poi magari si vuole sempre incassare qualcosina per avere sempre la pancia piena, anche, insomma, a discapito invece della situazione finanziaria che è disastrosa. E quindi forse anche questo è un elemento in più di protesta per questa nuova manifestazione.
Sì, sì, questo è un elemento centrale. In realtà il primo di marzo era la data in cui Eurolink, che è il consorzio di imprese che avrebbe dovuto realizzare il ponte, e il governo avrebbero dovuto firmare un cosiddetto atto aggiuntivo che praticamente sospendeva l'opera per 2 anni, in attesa di verificare la sostenibilità finanziaria e ingegneristica dell'opera. Come contropartita, il governo offriva a Eurolink 300 milioni di euro come lavori propedeutici a ponte, quindi comunque offriva qualcosa in ogni caso. Eurolink ha pensato bene di recedere unilateralmente dal contratto e puntare direttamente alle penali. Questa è stata la scelta di Eurolink. A questo punto quindi il ponte sembra decisamente abbandonato, anche se noi in realtà stiamo sempre, come dire, in questi anni abbiamo viste tante che continuiamo a non fidarci, e negli stessi comunicati di Eurolink si lascia aperta qualche spiraglio. Insomma, loro dicono sostanzialmente: se il governo ci dà il segnale di voler riprendere l'opera, noi siamo disposti a non chiedere le penali, ma se questo non avverrà è loro intenzione chiedere le penali. E sulla cifra i dati sono molto ballerini, perché non è ancora ben chiaro. Si va da chi ritiene che le penali ammontino a 300 milioni di euro a chi, come il Sole 24 Ore, ha scritto subito dopo il comunicato di Eurolink che queste penali sarebbero arrivate addirittura al 1,5 miliardi, tolti 300 milioni già spesi, 1,2 miliardi, questo sarebbe l'ammontare. Quindi evidentemente la cifra è immensa, cioè enorme. La nostra posizione è che è chiaro che bisogna andare al contenzioso legale, perché le penali non vengano pagate e non ci sono le condizioni perché esse siano pagate, perché le penali devono scattare all'apertura dei cantieri e cantieri non ce ne sono. In ogni caso, la nostra piattaforma è che venga fatto un atto politico per cui comunque le penali non vengano pagate, comunque indipendentemente da qualsiasi cosa, anche con un atteggiamento di insolvenza nei confronti del contratto nel caso dovesse avvenire una cosa del genere, perché come dicevi tu appunto oggi nei fatti lo Stato è insolvente nei confronti dei cittadini in termini di reddito, servizi, istruzione eccetera, quindi è più importante che le risorse economiche vadano in questa direzione piuttosto che a foraggiare pochissime grandi imprese che in questi anni si sono spartiti tutti i grandi appalti in Italia.
Bene, guarda, ti ringraziamo per aver fatto aggiornamento sulla situazione e su anche la ripresa dell'iniziativa e della mobilitazione. Magari, se prima di chiudere ci puoi ricordare l'appuntamento che state lanciando per sabato.
Sì, l'appuntamento è per sabato alle 16, il concentramento sarà nella piazza centrale della città, Piazza Cheiroli, ed è da segnalare che la manifestazione è diventata nei fatti un luogo di addensamento anche di altre vertenze di carattere ambientale che ci sono sul territorio, per cui sappiamo già che verranno dalla Calabria i comitati che si stanno battendo contro il rigassificatore di Gioia Tauro, e dalla provincia di Messina verranno i comitati che si stanno battendo contro l'elettrodotto di Terna, che va ad inquinare ulteriormente un'area già, quella di Milazzo, già ampiamente inquinata dagli insediamenti industriali.
E allora, guarda, ti ringraziamo per averci aggiornato e ricordato tutte le iniziative. E ti salutiamo e ci risentiamo, speriamo sempre con buone notizie, alla prossima volta.
Ok, grazie a tutti e buonasera, ciao.
Ciao.
A funny thing, am I still too young? He kissed the van on there, she took his ring, took his babies, it took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything.
All night.
She wants a young American.
Young American, young American. She wants the young.
The young American standing right through the picture window,
she finds a slinky vagabond. Because as he passes, a poet must aim. Heaven forbid she take anything but the freak and the strife for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song, she cries. Where a ball, Papa's hero's gone. So young America,
young America, young America, she wants the young America. All right.
Well, she wants the young America, all the way from Washington. Her breadwinner bakes off the bathroom floor. We live for just this
way. E rientriamo in voce, sempre in patto. Andiamo a parlare di un po' di aggiornamenti per quel che riguarda gli sversamenti della Mondezza della capitale in giro per il Lazio, per la provincia di Roma, dovuto ai piani di Clini e Sottile, che vorrebbero sversare Mondezza un po' ovunque nell'attesa di identificare un sito definitivo per la Mondezza romana, sostitutivo a Malagrotta, quindi una simpatica Malagrotta 2.
Eh sì, il fantastico Toto di Scarica, che qualche mese fa aveva avuto delle grosse, insomma, accelerazioni con la nomina di moltissimi siti che nel corso dei mesi poi sono stati scartati, in alcuni casi grazie alle mobilitazioni da parte della popolazione residente, è ripreso nella settimana scorsa e è ripreso in maniera molto prepotente, lanciando alla ribalta due siti. Uno, insomma, lo conosciamo ed è quello contestatissimo di Monti dell'Ortaccio, e l'altra new entry è la cava che viene utilizzata per discarica degli inerti della metro C tra Laurentina e Ardiatina, lungo la via di Porta Medaglia, in aperta campagna. Proprio l'8 marzo scorso è uscita su tutti i giornali la notizia che il commissario Sottile aveva identificato questa cava che ospita la terra di riporto degli scavi della metro C come futura post Malagrotta. Dopo pochi minuti dall'uscita di questa dichiarazione arrivano con forza la richiesta di smentita da parte del ministro Clini, che dice che questo sito non rientra assolutamente nei piani che erano stati concordati per far uscire Roma dall'emergenza. Subito dopo la notizia di questo nuovo sito, che si trova appunto tra Laurentina e Ardeatina, è apparso un fantastico cartello all'ingresso, diciamo, del sito di discarica di Monti dell'Ortaccio, con una data precisa che riporta il 27 dicembre 2012 come data di assegnazione e di concessione dell'AIA per avviare i lavori della discarica a Monti dell'Ortaccio.
Sì, lavori che sono... si dice dureranno per circa 2 anni, per una discarica che invece nelle dichiarazioni di Sottile dovrebbe essere una discarica provvisoria per soli 18 mesi. Quindi che si consegni il primo sublotto tra un centinaio di giorni e poi si continui a lavorare per un altro anno e mezzo per una discarica che dovrebbe durare 18 mesi, insomma, le sottrazioni le sappiamo fare bene tutti e i conti non è che tornino benissimo. Evidentemente ci sono i piani per creare una simpatica nuova Malagrotta.
Pare proprio di sì. L'ex ministro, però, insomma, facente funzioni ancora finché non si forma il nuovo governo, si è speso moltissimo in questi giorni per smentire l'iniziativa del commissario Sottile, che probabilmente mette in grossa difficoltà partiti e partitini a ridosso delle prossime elezioni comunali. Insomma, si è dato molto da fare dicendo che l'iniziativa di Sottile era assolutamente una stupidaggine, e qui ci viene da pensare che l'ex ministro dell'ambiente dice che il commissario nominato da lui fa delle stupidaggini. Insomma, ha scelto molto bene la persona da mettere a capo di un incarico così delicato. Però sta nel fatto che il 27 gennaio Sottile era commissario, il 3 gennaio Clini gli ha rinnovato la carica e proprio su questa settimana di distanza tra la scadenza del vecchio mandato e il rinnovo del nuovo mandato a commissario sta, secondo Clini, il fatto che quell'ordinanza, quell'emissione di AIA, quindi di valutazione ambientale positiva, non è valida. Su questo c'è molto da discutere e francamente non sappiamo dirvi quanto a livello amministrativo questa interpretazione sia corretta, ma sicuramente c'è il serio rischio che le aziende del gruppo di Maglio Cerroni hanno tutte le carte in regola per avviare il cantiere a Monti dell'Ortaccio, e probabilmente l'unica cosa che li frena è l'avvicinarsi delle elezioni politiche comunali in questa città. Quindi insomma la vicenda si fa abbastanza complicata, perché dalle istituzioni governative a quelle regionali, passando per quelle comunali, si conferma il commissario si conferma il pesante scontro di interessi che si gioca intorno alla partita dello smaltimento dei rifiuti e alla nuova Malagrotta, cioè la discarica che deve ospitare i tantissimi rifiuti che produce la città di Roma. Qualche altra nota a margine: il 20 marzo il TAR discuterà un ricorso contro il sito di Monti dell'Ortaccio, e secondo il ministro Clini l'11 aprile prossimo la discarica di Malagrotta non accoglierà più i rifiuti non trattati, e da giugno smetterà definitivamente di accogliere rifiuti. L'11 aprile è una data significativa perché insomma i rifiuti non trattati, stiamo parlando dei rifiuti che stanno viaggiando da Roma verso le discariche della provincia, nei fantastici centri di trattamento di MB della provincia di Roma, che noi tutti sappiamo che è il lavoro insomma assolutamente inesistente fanno di trattamento a questi rifiuti, lo stesso inesistente lavoro e trattamento che viene fatto nel quadrante degli impianti di MB di Malagrotta o dell'AMA. Infatti non si capisce come l'azienda più grande del Lazio non riesce a trattare i rifiuti e invece le aziende della provincia, che sono notevolmente più piccole, hanno i mezzi per fare questo tipo di operazioni. E quindi insomma l'11 aprile i rifiuti non trattati non verranno più sversati a Malagrotta, e da giugno non verrà più sversato niente dentro gli invasi di Malagrotta, e quindi a giugno, dopo le elezioni comunali, probabilmente si capirà a quale territorio toccherà la bruttissima sorte di ospitare la nuova discarica di Roma. Insomma, è evidente che la partita è ancora aperta e lo scontro economico in gioco sta producendo quello che potrebbe diventare forse alla fine veramente un'emergenza, visto il fatto che ormai sono 3 anni che ci si rimpalla responsabilità proprio sulla decisione e sul sito per il post Malagrotta.
E grandissima richiesta. Dopo tutto questo aggiornamento sulla Mondezza, passiamo un attimo una traccia su una bella Mondezza, un'altra Mondezza, in questo caso politica. È un bel remix di Oscar Giannino, un remix dubstep, un uomo capace di essere smentito dal mago Zurlì.
Sapere che nella lista per Monti si candida il magnifico rettore. E vabbè, e allora? Lui si candida sbagliando, tu ti candidi dalla parte giusta. Qual è il problema? Dice: no, non hai capito. E spiego. Il magnifico rettore mi ha convocato, mi ha detto che se voglio avere anche una solo vaga speranza di diventare ordinario, devo ritirare la candidatura. E allora io lo dico, che gente così per il merito l'aspetto nell'aula del Parlamento. Tutte le volte che quel magnifico rettore si alzerà e parlerà di merito, avrà una voce che dirà: taci miserabile! We'll be right back.
inaccettabile! Taci, miserabile!
E torniamo in voce, questa è sempre Impatto, la trasmissione contro le nocività, e vogliamo ricordare un appuntamento per quel che riguarda la mondezza, insomma, che gira, che orbita attorno a Roma. Il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano ha chiamato un presidio sotto il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale. È un luogo dove prima o poi tutte le vertenze ambientali vanno a sbattere, presto o tardi, e probabilmente ci sarà un'assemblea pubblica, presidio, e un comunicato girerà presto.
Sì, ricordiamo anche che proprio sulle vicende di Monti dell'Ortaccio questa mattina invece c'è stata un'assemblea pubblica proprio davanti ai cancelli del sito di Malagrotta, assemblea partecipata da 200 abitanti del luogo e insomma con la presenza delle solite, insomma, personaggi istituzionali legati alle circoscrizioni, che insomma si spendono tanto in interventi rassicuranti rispetto all'assoluta illegalità del cantiere di Monti dell'Ortaccio. Insomma, ci riferiamo ai soliti presidenti del 15° e 16° municipio, che insomma cercano di smorzare i toni quando insomma è evidente che c'è stata una accelerazione e che se viene presa sotto gamba il cantiere rischia di cominciare davvero. Ma è evidente che insomma questa iniziativa di mettere il cartello d'avvio lavori davanti al sito della discarica è una forzatura, una provocazione che mette in difficoltà chi invece si pensa di candidarsi alle prossime elezioni politiche, e quindi insomma grosso, sicuramente non mancheranno le iniziative nelle prossime settimane proprio in relazione a questa situazione. Poi tra l'altro in settimana sono usciti i dati sull'aumento delle bollette dello smaltimento, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, perché insomma si paga tutte e due insieme. E per quanto riguarda il Lazio c'è stato un aumento dell'11% della bolletta, e invece per quanto riguarda la città di Roma negli ultimi 5 anni, cioè dal 2007 al 2012, la bolletta è aumentata del 53%. E in particolare nel 2012 una famiglia composta da 4 persone con una casa di 90 metri quadrati paga 378 euro l'anno di tassa sui rifiuti. Quindi un netto aumento del costo di questa tariffa, di questa tassa, dipende insomma da come viene applicata, per la città di Roma. Questo costo insomma è conseguente proprio alla guerra che si sta facendo in questi anni sul post Malagrotta e sulle iniziative dispendiose tipo mandare i camion in provincia con i rifiuti di Roma, che insomma un costo ce l'ha, e chi lo paga è chi paga la bolletta dei rifiuti. E quindi insomma ci pare evidente come questo sistema fa pagare, oltre che i costi sanitari e ambientali alle popolazioni, anche i costi economici a tutti quelli che insomma usufruiscono dei secchioni che insomma più che altro vengono svuotati. E quindi vi lasciamo a uno stacco musicale e cercheremo di rientrare in contatto perché abbiamo un collegamento dalla piana di Gioia Tauro per una serie di iniziative, queste però a stretto giro questa settimana, contro un progetto di rigassificatore nella piana di Gioia Tauro. Ce l'aveva accennato prima il compagno del No Ponte, e vediamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
Eccoci.
Allora, buonasera. Ciao, un saluto.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao. Senti,
ciao.
Allora, ci vuoi aggiornare? Qua a Roma gli ascoltatori sì. Non è che sappiano cosa sia un rigassificatore, quindi magari
sì,
se
immagino.
Ci chiarisci un attimo che cos'è l'impianto, qual è l'impatto e più o meno quali iniziative state prendendo per contrastarlo.
Sì, in realtà di rigassificatori se ne è parlato un po' di più ai tempi quando c'era il patto del mutuo soccorso, perché soprattutto a Livorno c'era un comitato abbastanza combattivo, e c'è ancora. E Livorno infatti è uno dei tre rigassificatori che di recente, su cui di recente si sta spingendo molto, e i tre più approvati, diciamo così, appunto Livorno, Corso Empedocle e Gioia Tauro, tutti e tre che fanno riferimento alla stessa società che si chiama LNG. E in tutto i progetti di rigassificazione in Italia sono al momento 13 e due già realizzati, uno a Porto Venere e uno in provincia di Rovigo a Porto Tolle, e questo anche ci dà la possibilità di avere anche una documentazione fattiva su quelli che sono gli effetti reali e gli impatti reali di questi impianti. Praticamente un rigassificatore è una grande piattaforma con delle cisterne che può essere o a mare, si chiamano offshore quando è, insomma, in mezzo al mare, oppure sulla costa, e a questa piattaforma arrivano queste navi gassiere, che sono delle navi con delle grandi cisterne sopra, e dentro queste cisterne c'è del gas liquefatto, perché praticamente per contenere nello stesso volume ovviamente più cubature di gas, questo viene abbassando di molto la temperatura, passato dallo stato gassoso allo stato liquido. Dopodiché viene trasferito in queste gigantesche cisterne che, secondo poi la capacità un impianto c'ha nella piattaforma, e lì poi c'è tutto un impianto di rigassificazione, ovviamente alzando la temperatura dello stesso gas liquefatto, che si riporta allo stato gassoso, e attraverso delle condotte viene immesso, insomma, nei gasdotti. Essenzialmente quello di cui si parla in relazione a questi impianti, la nozione che viene usata più spesso è quella di hub, cioè di una piattaforma di stoccaggio e smistamento del gas. È un progetto, sono una serie di progetti, e in generale una progettualità molto spinta in Italia, non a caso dall'ENI, insieme a tutti i progetti di grandi gasdotti col Nord Africa, eccetera. E tra l'altro uno di questi passa proprio per la piana di Gioia Tauro, vicino al porto, un grandissimo gasdotto. La logica è quella che l'Italia, pur non essendo un paese che ha grossi giacimenti, in questo modo, attraverso lo stoccaggio, diventa di fatto un paese esportatore della materia prima gas, e quindi diventa un po' un collo di bottiglia attraverso il Mediterraneo dell'esportazione di questa materia prima per il Nord Europa, eccetera, eccetera. E quindi questo, chiaramente, dal punto di vista della speculazione dell'industria energetica, è facile comprendere la logica sottesa. Chiaramente è un piano di investimenti che, con tutto il discorso delle liberalizzazioni dell'energia degli scorsi anni, ha avuto ampio sviluppo. In questo caso, per quello che riguarda il progetto su Gioia Tauro, parliamo del rigassificatore più grande d'Europa, sarebbe un investimento di 1.300.000.000 di euro. Io dico la cifra, anche se magari non è facile per chi come me non è avvezzo tecnicamente a queste questioni tradurla in pratica. 12 miliardi di metri cubi di gas sarebbe la capacità, diciamo che sarebbe il 10% del totale della domanda nazionale. Per quello che riguarda gli impatti, c'è intanto una questione sicurezza molto, molto delicata, perché il gas liquefatto, in caso di perdita, se mettiamo caso o le cisterne di una gattiera o le cisterne, diciamo, di a terra, in caso di sisma, per esempio, che nella nostra zona non è affatto improbabile, anzi, di tutto il territorio nazionale la zona considerata più a rischio da questo punto di vista, e tra l'altro nella ciclicità dei grandi sismi, siamo proprio nella fascia del secolo, quindi ci aspettiamo da un momento all'altro, secondo il calcolo delle probabilità, un terremoto anche forte. Ecco, in quel caso basta una piccola lesione nelle cisterne, una fuoriuscita di questo gas che produce poi una nube che si espande e si diffonde, tra l'altro raso terra, e appena incontra tutto quello che incontra lo ghiaccia, e appena incontra una minima scintilla esplode. Si calcola che il raggio di incidenza di una catastrofe di questo tipo sarebbe di 55 km. Cioè, per un raggio di 55 km verrebbe tutto distrutto.
Una bomba nucleare, praticamente.
Esattamente, esattamente. Questo per quello che riguarda i rischi, e appunto che da noi non sono affatto improbabili, anche perché al di là della elevata sismicità della zona, è una zona già congestionata da diversi impianti. Intanto questo rigassificatore verrebbe fatto al porto di Gioia Tauro, che è il più grande porto di transshipment del Mediterraneo. Poi è un'area dove esiste già una centrale turbogas, esiste un inceneritore, quasi raddoppiato, un grosso inceneritore, ed altre cose, un mega elettrodotto. Insomma, c'è la convivenza in un raggio molto ristretto di tutti questi impianti che aumentano le prescrizioni di sicurezza che già la legge normalmente impone. Quindi
e invece, scusami,
anche nella logica sbagliata della costruzione di questi impianti, realizzarlo lì in quel luogo, un impianto così grande, ma in generale un impianto di rigassificazione, è assolutamente insensato. E quello che ovviamente ci lascia immaginare è che, come spesso per le grandi opere, decidono il luogo di localizzazione di questi impianti non tanto in base a ragioni di buon senso, ma in base alla reattività della popolazione. Cioè, dove è che c'è più possibilità di fare una roba del genere senza grosse reazioni da parte della popolazione interessata? È lì. Ed effettivamente, probabilmente, hanno fatto questa valutazione.
E invece, scusami, per quanto riguarda una cosa che riguarda anche chiaramente il programma di mobilitazioni che state mettendo in campo, a che punto è la fase di progettazione di questo rigassificatore?
Ecco,
in fase di avvio oppure?
Il discorso è questo. Facevo prima menzione di tutti gli altri impianti. Un progetto di questo tipo in quella zona richiederebbe una valutazione ambientale strategica. In realtà quelle autorizzazioni che ci sono esistenti sono solo relative a una via. Tra l'altro la procedura è stata avviata e autorizzata a suo tempo da amministrazioni che erano rette da giunte commissariali, perché sapete che in Calabria capita spesso che i comuni vengano commissariati per mafia. E nel 2009, quando i tre comuni hanno rilasciato le autorizzazioni, erano retti da giunte prefettizie, quindi in teoria non avrebbero potuto prendersi la responsabilità di questo tipo di autorizzazione. In più, appunto, manca la valutazione ambientale strategica. In più, il progetto già nel 2011 fu cassato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e quindi abbandonato dall'azienda, ma non c'è un nuovo progetto. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prima dell'estate aveva nuovamente bocciato questo progetto, proprio perché individuando la legge questi come impianti a rischio rilevante, diceva, dato tutte le ragioni che dicevo prima, non ci sono da parte dell'azienda sufficienti misure di sicurezza approntate secondo il progetto esistente. Tutto questo però è stato bypassato col decreto sviluppo subito prima che si decidessero le elezioni. All'articolo 38 il decreto sviluppo sostanzialmente dà per perfezionato l'iter autorizzativo d'imperio proprio e lascia come ultimo passaggio quello della concessione demaniale quarantennale che riguarda la zona industriale che si sviluppa a ridosso del porto di Gioia Tauro e che ricade sotto l'amministrazione dell'autorità portuale, in questo caso del comitato portuale, e quindi lì dove dovrebbero svilupparsi le condotte che poi dall'impianto di rigassificazione canalizzano il gas per immetterlo appunto nella rete, lì ci vuole una concessione che deve essere votata da questo comitato portuale, che è costituito da varie istanze del territorio, dall'autorità portuale, dai sindacati, dalla Camera di Commercio, dalla Capitaneria di Porto, da alcuni comuni, il comune di San Ferdinando, di Gioia Tauro e di Palmi, dal presidente della provincia, dal presidente della regione, insomma sono varie istanze del territorio.
Sì,
tutto questo senza mai consultare la popolazione.
E voi invece come vi state muovendo? Quindi?
Arriviamo a questo punto. Noi eravamo abbastanza, diciamo, dopo da 10 anni che si parla di questa cosa, e a periodi alterni, associazioni, soprattutto un gruppo di San Ferdinando che si chiama San Ferdinando in Movimento, che dal 2008 si dedica solo a questo. C'erano state varie campagne di informazione e di denuncia. C'era anche un certo ottimismo dopo l'ennesima bocciatura da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Dopodiché è arrivato questo colpo di mano del governo tecnico di Passera. Poi dirò anche perché è comprensibile che Passera, proprio lui, abbia realizzato questa mossa. A questo punto, mancando solo la deliberazione del comitato portuale, tutto si è accelerato. Perché se il comitato portuale vota a favore della concessione, sono in 30 a votare, della concessione demaniale quarantennale per realizzare la condotta, è fatta e partono i cantieri, che devono partire anche per un discorso legato ai contributi statali a questo tipo di impianto. Dovrebbero partire entro agosto di quest'anno, e allora a quel punto la mobilitazione anche da parte nostra si è accelerata. Abbiamo iniziato una campagna forsennata sul territorio, anche forti di quelli che sono gli impatti ambientali immediati, perché al di là dei rischi c'è un impatto immediato legato all'uso di intanto l'acqua che viene raffreddata, l'acqua di mare viene presa a una certa temperatura, poi per rigassificare questa si riscalda il gas, si raffredda l'acqua e viene reimmessa in mare, e quindi si abbassa di 7 gradi la temperatura per un ampio raggio di costa delle acque. In più le pompe che devono spingere, che devono condurre il gas nella condotta, devono essere sempre libere da ogni tipo di incrostazione, quindi vengono usate quantità consistenti di varichine e di biocidi che poi vengono scaricati a mare, e ci sono queste foto lì a Porto Viro dove c'è un rigassificatore di queste schiume di varichina che invadono il mare fino alla battigia. Quindi da noi questo significherebbe la fine della piccola pesca, che ancora in molti paesi della costa rappresenta l'attività principale per molte famiglie, di pescatori che vanno con la barchetta proprio tutti i giorni, senza sabato e senza domenica, la fine del turismo, quindi tutto quello che è il tessuto della piccola economia locale, che già non va bene, sarebbe stroncato. Su questo argomento devo dire abbiamo incontrato subito credo anche favorevole il frangente della crisi, perché chiaramente si respira una sensibilità diversa, una disponibilità di ascolto diversa nelle popolazioni. Sta di fatto che la reattività che abbiamo incontrato negli ultimi 20 giorni è veramente qualcosa di inedito, e proprio da quando abbiamo iniziato questa accelerazione fino al giorno 6 scorso marzo, che doveva riunirsi e votare il comitato portuale, lì quel giorno sono arrivati da tutti i paesi pescatori, studenti, paesane, paesani, oltre ovviamente alle associazioni coinvolte e a alcuni partiti, c'erano anche alcuni parlamentari, alcuni sindaci, quelli che si oppongono al progetto. e la mobilitazione è stata abbastanza determinata, abbastanza spontanea ma decisa.
E senti, invece per quel che riguarda iniziative future, che intenzione avete?
Dicevo, quel giorno il comitato portuale lo abbiamo bloccato, cioè non abbiamo fatto passare alcuni di quelli che dovevano andare a votare, in particolare un presidente della provincia di Reggio è stato cacciato, anche prendendo credo alla sprovvista le forze dell'ordine, che non si aspettavano una partecipazione di questo tipo. Quindi quel giorno abbiamo vinto perché siamo riusciti proprio sul terreno a far saltare il voto. Oggi abbiamo saputo che il voto si riterrà nello stesso luogo giorno 20, e quindi per giorno 20 noi stiamo preparando una grandissima mobilitazione, e dal fermento che c'è nel territorio su questa questione crediamo che riusciremo veramente a mobilitare tutta la piana su questa cosa. E
avete anche un appuntamento a Roma?
A Roma, siccome c'è da segnalare che su questa cosa c'è la compiacenza di quasi tutti i sindacati tranne il sindacato autonomo dei portuali, il SUL, e a Roma proprio con i sindacati compiacenti, la Triplice più l'UGL, ci sarà un incontro dopodomani, pare al Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero di Pasta, proprio il nome di questo progetto, e lì noi faremo sicuramente un presidio. Dovrebbe essere dopodomani dalle 11 di mattina fino alle 16 del pomeriggio.
Quindi ripetiamo per chi ci sta ascoltando, gli appuntamenti sono
il Ministero dello Sviluppo Economico mercoledì dalle 11 alle 16. Comunque un appuntamento che nelle prossime ore andrà verificato, perché dobbiamo capire intanto se ci autorizzano e poi se varie cose. Comunque su Facebook e via dicendo daremo comunicazione di questa cosa. Per altre informazioni si può andare sul sito di San Ferdinando in Movimento, già digitando su Google San Ferdinando in Movimento si trova un blog dove si hanno tutte le informazioni. Per chi ci ascolta ovviamente Radio Onda Rossa e ha seguito a suo tempo la battaglia della Turbo Casa di Aprilia, è interessante segnalare che dietro questo progetto l'LNG Medgas la quota il 70% è di Fingas, e di Fingas il 50% è della Sorgenia di De Benedetti, che è la stessa che aveva il progetto a cui fa capo il progetto della Turbogas di Aprilia, e quindi da qui anche i legami con il Monte dei Paschi e con col ministro Passera, la cui carriera proprio in queste zone si è sviluppata prima che diventasse ministro.
Allora se hai finito noi ti ringraziamo, sì, per l'intervento. Riprenderemo, insomma lasciamo i contatti per insomma se ci saranno le iniziative in settimana qui a Roma per rilanciare l'appuntamento, e poi insomma per gli aggiornamenti su queste molteplici vicende che insomma stanno attraversando tutto il sud Italia.
Va bene, grazie.
Allora ti ringraziamo e un saluto.
Buon lavoro.
Grazie mille. Ciao.
Buon lavoro pure a te.
Ciao.
Ciao.
Torniamo ad Impatto e velocemente diamo le ultime notizie per quanto riguarda il nucleare. A Tokyo c'è stata una manifestazione molto grande per i canoni giapponesi di contestazione per la scelta del primo ministro di tornare al nucleare. Infatti centinaia di persone sono partite dal parco del centro di Tokyo e sono arrivate fino al Parlamento per consegnare una petizione ai deputati in cui insomma si chiede di dire addio all'energia nucleare. E invece per quanto riguarda noi e le nostre scorie nucleari, è in previsione, insomma si vocifera che passerà un treno pieno di scorie ad Avigliana.
Sì, dunque se ne parlava già da qualche giorno. Pare che ieri il viaggio delle scorie nucleari che partono dall'impianto di stoccaggio di Saluggia ad Avigliana sia saltato, quindi l'appuntamento è dato questa sera ad Avigliana, quindi in Piemonte. Ricordiamo che è un impianto che porta le scorie all'impianto di riprocessamento di Le Hague, che poi peraltro era anche l'impianto da cui partiva il carburante che andava in Giappone, guarda caso a Fukushima, all'interno della centrale. E quindi,
tutta roba buona.
I comitati piemontesi ricordano che l'85% delle scorie radioattive prodotte in Italia sono concentrate a Saluggia, Trino Vercellese e Bosco Marengo, quindi in una zona molto molto piccola in realtà, e che non esistono siti di stoccaggio definitivi, quindi ci sono spesso casi di perdite, anzi che il sito di Saluggia sarebbe quello meno sicuro di tutti. Infatti nell'ultima alluvione le falde pare che siano state contaminate, contaminazioni che in Piemonte sembrano proprio una cosa abbastanza endemica. Infatti ci sono notizie riguardanti la fauna.
Sì, esattamente, di questi giorni la notizia che è stato rinvenuto del cesio 137, ovvero un isotopo radioattivo, nelle carcasse di alcuni cinghiali che erano stati abbattuti dai cacciatori e che erano stati sottoposti a un'analisi per individuare una malattia parassitaria. Quindi è stato un caso, insomma, che sono stati individuati questi indicatori di radioattività. Ricordiamo che il cesio 137 è un isotopo che fuoriesce dalla scissione dell'uranio, o meglio dalla fissione, e ha un tempo di dimezzamento di 20 anni. Le notizie diffuse dalla stampa ricollegano la presenza di questo elemento al disastro di Chernobyl, però a quanto insomma ci dicono i dati diffusi appunto dal Comitato Nottav e da altre realtà riguardo agli sversamenti di Saluggia e delle altre centrali nucleari, noi abbiamo qualche dubbio che insomma questa fauna sia stata contaminata solo dall'evento Chernobyl.
Sì, quello che fanno i cinghiali è grufolare, grufolano per terra, rivoltano la terra e molto probabilmente entrano in contatto con zone, con terra e falde acquifere in zone molto molto inquinate. Non si capisce bene perché questa nuvola di Chernobyl debba essere piovuta tutta sul Piemonte, a meno che tutti i cinghiali e i maiali d'Italia non siano altamente contaminati dal cesio 137 di Chernobyl, il che potrebbe essere ancora più allarmante.
Sì, l'unica notizia buona che possiamo collegare a questo ritrovamento di cesio è che per un certo periodo di tempo la caccia sarà sospesa. E noi vi lasciamo alla prossima trasmissione, il Tappabuchi, e ringraziamo tutti e tutte per l'ascolto. Ricordiamo i prossimi appuntamenti,
quindi abbiamo per mercoledì 13 marzo insomma ce ne daranno conferma i compagni della Piana di Gioia Tauro, un presidio sotto al Ministero dello Sviluppo alle ore 11. Per giovedì 14 marzo un dibattito presso l'ex cinodromo, saranno presenti il Nomus, il comitato No Inceneritori e altri comitati per lanciare la manifestazione Nomus e anche insomma tutto il mese di marzo che è molto intenso da questo punto di vista. E sabato 16 marzo la manifestazione No Ponte a Messina, ma anche la manifestazione a Milano per i 10 anni dell'anniversario della morte di Dax, e poi un ultimo per giovedì 28 marzo un presidio al TAR in Viale Flaminia, ma insomma ne daremo notizia un po' meglio nelle prossime settimane.
Sì, ricordiamo rapidamente anche che il 23 di marzo è stato fissato un corteo in Val di Susa, mentre il 6 aprile stiamo organizzando un corteo per quel che riguarda le vertenze rifiuti sia nel Lazio che in Campania, di cui daremo notizia sicuramente nelle prossime trasmissioni.
Noi vi ringraziamo e lasciamo i microfoni al Tappabuchi.